Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme a Padre Giampio e a Mosè nella nostra trasmissione dedicata alla lettura, al commento, alla spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. È un po', ecco, prima di salutare le nostre guide, Padre Giampio e Mosè, giusto proprio volevo ricordare a riagganciarmi un po' a questo nostro sigletta, no? Di inizio. Le stupende verità della nostra fede. E appunto il Catechismo in questo periodo abbastanza lungo dedica spazio e articoli alla preghiera, all'importanza della preghiera, alle necessità della preghiera e alla verità, ecco, di questo fatto che la preghiera è uno dei fatti fondamentali. Uno degli aspetti fondamentali della nostra vita spirituale. Quindi io subito passo la linea a Padre Giampiero, a Mosè, Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati tutti voi. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria Antonio, un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Benissimo, allora Padre Giampiero, proprio continuiamo questo ampio spazio che il Catechismo sta dedicando all'argomento della preghiera cristiana. Abbiamo appreso che ci sono vari tipi di vari gradi, per meglio dire, di preghiera, di questo nostro rapportarci con il Signore, e ci sono varie espressioni della preghiera. Allora, oggi cosa continuiamo a esaminare?
Se siete d'accordo, vorrei chiedere a Mosè se ci può leggere ancora il 570 e approfondire ancora i gradi della preghiera, particolarmente la meditazione e tutti i suoi sviluppi che deve dare nella nostra vita. Quindi io riprenderei ancora dal 570 dove ci siamo lasciati l'ultimo appuntamento, se siete d'accordo. Mosè, che cos'è la meditazione?
La meditazione è una riflessione orante che parte soprattutto dalla parola di Dio nella Bibbia. Metti in azione l'intelligenza, l'immaginazione, l'emozione, il desiderio per approfondire la nostra fede, convenire il nostro cuore e fortificare la nostra volontà di seguire Cristo. È una tappa preliminare verso l'unione d'amore con il Signore.
Bene, quindi consideriamo che questa meditazione è un gradino, una tappa, tutta la preghiera, tutta l'orazione è indirizzata a raggiungere questo rapporto con Dio fino a un'unione d'amore con il Signore. Non sono più due cose, ma una cosa sola. Dice San Paolo che questo mistero è grande, riferito a Cristo e la Chiesa. Riguarda il sacramento del matrimonio, ma ancora di più, dice, questa è figura, il sacramento del matrimonio, di quell'amore, quell'unione che vuole realizzare Cristo con la Chiesa. E quello che vuole realizzare Cristo con ciascuna anima che vuole unirsi a Dio. Quindi ecco che giustamente Antonio è una parte così importante che dedica questo settore del catechismo proprio per la preghiera, proprio per aiutarci, visto che è una tappa fondamentale, perché pensa, tutte le parti del catechismo che abbiamo fatto adesso ci hanno dato delle nozioni a cui credere, così tutta la prima parte col credo, delle azioni in cui coinvolge la nostra vita morale, la vita dei comandamenti, delle nozioni per rafforzarci nel nostro cammino di figli di Dio con i sacramenti, e adesso abbiamo questa nozione per vivere questa unione con Dio. Questo vuol dire che diventa un anticipo di quello che si realizzerà in paradiso per l'eternità. Ecco, allora, giustamente questa sottolineatura che dicevi di un capitolo fondamentale della preghiera. Quindi, abbiamo detto che la preghiera è questa riflessione orante, è una riflessione che prega, la meditazione, e che cosa? Quali sono gli argomenti che si devono meditare? Un po' eravamo già un po' trattenuti, eravamo arrivati un po' a questo punto l'ultima volta mentre stavamo concludendo. Che cosa? dice il Catechismo, soprattutto la parola di Dio nella Sacra Scrittura. La parola di Dio che è nella Sacra Scrittura è contenuta, la parola di Dio che è contenuta nella Sacra Scrittura ed è vissuta nei suoi, possiamo dire, campioni della fede che sono i santi. Come San Francesco di Sales dava anche la vita dei santi, che diventa una fonte di meditazione perché è la parola di Dio messa in pratica qui e ora da coloro che con carne e ossa e tutte le difficoltà che possiamo incontrare noi hanno affrontato prima di noi. Quindi, diciamo, abbiamo già detto che non tutti gli argomenti vanno bene per tutte le persone, neppure nello stesso periodo, nello stesso tempo. Quindi ci sono più cose che possiamo meditare e più cose che possono darci un certo nutrimento. Lo vediamo anche noi. A colazione ci fa bene più un certo alimento, pranzo più un certo altro, per la cena più un altro alimento. Poi siamo sempre noi che dobbiamo gestire questi alimenti. Però alcuni nutrimenti, valori nutrizionali, sono più indicati per una certa fascia della giornata. E così per la stessa cosa anche per certi caratteri, temperamenti, per ogni situazione, per ogni persona che ha un suo cammino di vita spirituale. Quindi possiamo dire che principalmente all'inizio del cammino di vita spirituale è sempre meglio scegliere soggetti più adatti alla condizione dell'anima. E quindi nelle condizioni ordinarie conviene proporre allo spirito qualche riflessione di qualche buon pensiero, qualche buona riflessione per poter così fortificare il nostro nutrimento. Quindi qualche buon libro che ci dà degli alimenti. Ma di cosa deve parlare questo libro? Beh, gli argomenti che conviene scegliere per la meditazione sono tutti quegli argomenti che mi aiutano maggiormente a unire l'anima a Dio, che vogliono tenere l'anima fedele a Dio, vogliono mantenerla osservante nei comandamenti di Dio, vogliono aiutare l'anima nel cammino di santificazione della sua vita. Ecco, allora questi un po' sono quegli argomenti che in generale possono far bene all'inizio del mio cammino in cui sto per incominciare la vita di meditazione. E un aiuto potrebbe essere anche meditare gli obblighi del mio stato di vita, meditare i vizi, meditare le virtù, meditare i novissimi. Il mese di novembre è il mese più adatto per meditare i novissimi, le ultime realtà eterne, morte, giudizio, paradiso e inferno. Dice Sant'Agostino, come basterebbe solo per farci santi meditare il giudizio. Questa cosa che sto facendo, questa cosa che sto pensando, in questo luogo dove sto andando, a cosa mi serve per l'eternità? A cosa mi serve per il paradiso? Questa trasmissione che stiamo facendo, Antonio, a cosa mi serve per il
Ah.
paradiso? Punto di domanda. Beh, sto facendo il
Questa è la
catechismo,
domanda,
Sto
Padre
facendo
Giampiero, questa è la
delle.
domanda, scusami, questa è proprio la
Sì.
domanda che si faceva, mi sembra, o San Domenico Savio, oppure mi sembra forse San Luigi, no, il re di Francia, adesso bene non ricordo, però c'era un santo che ogni volta, veramente, era un ragazzo, quindi. È un po' come se adesso guardassimo, che ne so, a questi che sono riusciti a santificarsi anche, no, giovani. Che cosa mi serve questa cosa per la vita eterna? E quindi tu fai conto, no? Cioè, è come un setaccio, no? Tutte le cose che non ti servono, lui non le faceva, insomma, ecco.
Bella verità sarebbe proprio riflettersi. Mi parli di San Luigi di Francia, sai che mi è capitato di leggere
San Luigi
Grazie
Gonzaga, mi
Grazie
dicono dalla regia. Sì, giusto, giusto, San Luigi
San
Gonzaga.
Luigi Gonzaga. Invece San Luigi di Francia mi viene in mente un bel episodio della mamma Bianca di Castiglia, anche lei è una santa mamma, e sai cosa faceva? Nel segreto del rosario dice San Luigi di Monforte, il gran segreto del Santo Rosario, che a un certo punto era molto in affanno perché non poteva avere figli, già 12-14 anni, lei regina, non aveva prole, quindi doveva dare un erede al trono ed era un po' un problema, mancava un figlio per l'erede al trono. Quindi lo chiede con l'intercessione del Santo Rosario e la Madonna gli concede un figliolo molto bravo, molto più così, ma questo qui gli muore in età prematura. E quindi ah, mi ha dato un figlio, adesso me l'hai tolto, ma perché questo? Ma perché quello? Cosa fa lei? Continua a perseverare nella preghiera e ancora gli viene donato un altro figlio che diventerà il futuro San Luigi IX, re di Francia, grande santo, patrono, compatrono dei terziari. Quindi questi santi Luigi, che dicevi Gonzaga, San Luigi de Monforte e San Luigi IX, ce li mettiamo tutti e tre. Perché ci ricordino che cosa ci serve per l'eternità, quello che stiamo facendo, cosa ci serve andare in paradiso, quello che stiamo facendo. E questa trasmissione ci serve per apprendere verità di fede, per parlare delle cose di Dio, per occupare bene e santamente la nostra mattinata, la nostra giornata, quindi le cose che possiamo continuare a fare. Quindi i novissimi sono un argomento molto bello e importante, perché sono le ultime verità di fede. Questo può forse essere una cosa che già avevo detto, ma Don Attilio, quando andò da Padre Pio, un giovane sacerdote, dice: Padre, sono giovane sacerdote, cosa devo fare per salvarmi la vita? Padre Pio dice: merita tutti i giorni novissimi, morte, giudizio, paradiso e inferno. E attraverso questa strada qua ti farai santo. E quindi perché? Le ultime verità mi dicono: guarda che sono indirizzato lì, quindi fai tutto per quelle cose lì. Quindi ancora tutte queste cose come i novissimi, meditare su Dio, sulle perfezioni di Dio, sul nostro Gesù Cristo, i suoi misteri, la sua passione, i suoi esempi, meditare sulla Beata Vergine Maria, sui santi, anche sui tempi liturgici, le solennità che stiamo celebrando, ci stiamo preparando tra poco con l'Avvento, ci prepariamo all'Immacolata Concezione, ci prepariamo a festeggiare la presentazione della Beata Vergine al Tempio, ci prepariamo a festeggiare il Santissimo Nome di Maria. Tutte queste celebrazioni, il Santo Natale, la Madre di Dio, l'Epifania, tutti i misteri della vita di nostro Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria, dei Santi, mi possono diventare argomento per meditare. E, come dice Sant'Agostino, essere devoti vuol dire alla fine dopo anche cercare di essere imitatori. Non posso dire di essere solo devoto ai misteri della Beata Vergine Maria e del nostro Gesù Cristo, se poi non c'è anche in me un impegno a questo cammino di imitazione. Quindi, ecco, questi qui un po' di argomenti che possiamo dire potrebbero andare bene. Per iniziare a questo cammino di meditazione, perché sono considerazioni adatte per accendere, per incitare in noi la devozione e alimentare la pietas, la pietà, la virtù di devozione. Però ci sono dei punti particolari per ognuno sui quali conviene tornare con qualche frequenza. Magari, che ne so, il difetto predominante, oppure una speciale attrattiva alla grazia, oppure i doveri e i pericoli del proprio stato. Inoltre ci sono le circostanze di ispirazione interiore, indicazioni del direttore spirituale che potranno aiutarmi anche a determinare i soggetti, i punti da meritare. In ogni caso, sarà sempre utile ritornare molte volte su quelle considerazioni che ci hanno spinto a una maggior generosità della nostra vita spirituale. Ci sono alcuni punti, alcuni testi, alcune frasi che un po' hanno messo in noi più radice, hanno dato a noi un maggiore sentimento, una maggiore disposizione. E su questo bisognerebbe un po'. Però questo è un lavoro che spetta a noi. Perché pensa che tristezza avere uno scaffale pieno di libri e sono utilizzati solo per fare ragnatele e polvere. Se no che vengono, al massimo li usiamo per spolverarli una volta a settimana, una volta al mese, la nostra libreria. Gesù mi dirà non quanti libri ho comprato o quanti libri ho messo nel mio armadio, nella mia scrivania, nella mia cassettone, ma quanto ho amato Gesù, imparando da quello che ho letto o ascoltato. Comunque, qualunque sia la materia che si medita, l'oggetto principale della nostra riflessione, l'oggetto principale dei nostri affetti, deve essere sempre nostro Signore Gesù Cristo. E questo è il compito della Beata Vergine Maria, perché tutte le cose con cui onoriamo, meditiamo lei, ci portano al nostro Signore Gesù Cristo. È proprio il compito di portare Gesù. Mi ricordo una bella immaginetta in cui c'è Gesù che ha tutti i bambini che li corrono in braccio, li corrono attorno alle ginocchia, così, e più indietro c'è la Madonna che li accompagna. È proprio il compito di accompagnarci a Gesù, il nostro grande Signore, Maestro, colui che dobbiamo amare e orientare la nostra vita. Comunque, sì.
Padre, scusi,
Sì, cos'è?
se posso, ha detto bene, infatti, dei libri nella scaffalatura, nella libreria, infatti, questo mese ho ripreso i nuovissimi, che era un po' che non riprendevo, e proprio anche ieri sera, infatti, nella giornata del 12, perché poi arrivo sempre tardi alla sera, ma è la mattina, però, insomma, leggevo proprio l'inizio appunto del giudizio particolare nella giornata di ieri del libro scritto da Padre Stefano, appunto cominciava con "È destino dell'uomo morire una volta sola e dopo la morte il giudizio". E già con queste 6, 7, 8, 10 parole effettivamente uno insomma deve appunto meditare, pensare, riflettere sulla responsabilità, diciamo, delle azioni compiute durante la giornata, durante la vita, appunto in vista poi dell'esame, no?
È
Sì.
vero, è vero. Medita i tuoi novissimi e non peccherai in eterno.
Sì. Bene, non
Memento mori.
peccare.
C'erano alcuni ordini claustrali, non so se certosini, mi sembra, o trappisti, così comunque loro non si salutano, si è dato Gesù Cristo, non si salutano pace bene, Ave Maria, si salutano, ricorda, devi morire, devi morire, devi morire. Quando si incontrano, devi morire. Ah, grazie. Grazie che te l'hai ricordato così, grazie del tuo memoria, devi morire. Per noi cominciano segni scaramantici di toccare
Certo.
ferro, cornetti, unghie di gatto e tutto il resto. Era un promemoria. Devi morire. Quindi sì, si vive una volta soltanto, quindi devo utilizzare bene questo tempo che mi è concesso, perché più non me ne è dato dopo. Quella è la clessidra che abbiamo, è entrato il conto alla rovescia. Siamo entrati nel conto alla rovescia, quindi dobbiamo utilizzarlo bene. Quanto tempo bisognerebbe meditare? Ah, questa anche qui è una cosa bella. Bisogna tenere presente due cose. Innanzitutto è bene avere un tempo determinato del giorno e la scelta del momento più opportuno. Uno, è chiaro che la convenienza di stabilire un tempo determinato per dedicarci alla meditazione ci aiuta ad evitare un pericolo. No, la faccio più tardi, 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 no, è troppo tardi, vado a letto. E quindi è un pericolo. E quindi se ho già prestabilito un orario, un punto, se riesco un po' a organizzare la giornata per dare uno spazio, so che questo è l'appuntamento per poter dedicare alla meditazione. Ancora, l'efficacia santificante della meditazione dipende moltissimo dalla costanza e dalla regolarità del suo esercizio. Ah, ho già meditato per un mese, ma adesso per quest'anno sono a posto. Ah, sai, l'anno scorso sono andato a fare esercizi spirituali, ho meditato per 5 giorni. Ah, sì, che com'era bello! Peccato che poi non l'ho più fatto dall'anno scorso, da questo gennaio, adesso che siamo a novembre, ho già passato 11 mesi, come passa il tempo, vedi? Pensa che davanti, come hai utilizzato il tuo tempo? Ma sai, dovevo rispondere a tanti messaggi, dovevo leggere tante cose che mi dicevano per Infer, insomma, a destra e a sinistra ho tante cose, dovevo dare da mangiare alle pecorelle, dovevo mandare, dare da mangiare all'asinello, dovevo dare da mangiare a questo e a quell'altro, dovevo pulire le unghie al gattino, e insomma, non ho avuto tempo di fare meditazione. No. Tante volte rischio questa costanza e questa regolarità di tralasciarla. Ma l'efficacia, dico il natore spirituale, l'efficacia santificante della meditazione dipende moltissimo dalla costanza e dalla regolarità. Come non posso, diciamo, non è utile, mangio una bella buffata oggi, domani sto senza mangiare, dopo 3 giorni faccio, mangio ancora qualcosa. C'è un nutrimento regolare che entra nel mio metabolismo. Bene, così anche questo nutrimento spirituale deve essere regolare e costante. E soggettivamente parlando, cioè personalmente parlando, non tutti i tempi sono allo stesso modo favorevoli per l'esercizio della meditazione. Ci sono dei momenti in cui è un po' più non, meno adatto. Dopo mangiato, tanto per dire, è meno adatto perché comincia a arrivare la digestione, comincia un po' l'occhio ad appisolarsi, così e non è facile dare tempo alla meditazione o anche non tanto. Dopo aver fatto delle attività un po' impegnative dal punto di vista fisico, diciamo, tempo di ricreazione, ho fatto una partita a calcio e adesso subito dopo la partita a calcio vado a fare la meditazione. Figlio mio, è un po' difficile, la testa comincia a correre ancora dietro il pallone, ho fatto insomma, ci sono delle cose che aiutano e altre cose che un po' rendono un po' più difficoltoso per la concentrazione, per il raccoglimento. Alcune occupazioni sono meno adatte per dare quella libertà di spirito necessaria per quell'ascensione dell'anima verso Dio. Secondo i maestri della vita spirituale, i momenti più adatti sarebbero la mattina di buon'ora o anche la sera prima della cena o anche verso la mezzanotte. Se noi pensiamo a quelli che un po' si alzano durante la notte per pregare, è un tempo buono. Però chiaramente non perché a mezzanotte sto finendo la mia giornata per dopo dovermi svegliare, così non, e ora in quel caso lì c'è la sonnolenza del mezzanotte, qualcuno che ha già fatto 2 o 3 ore di sonno si sveglia nel cuore della notte per fare questa devozione, pensiamo chi fa anche il primo venerdì del mese, allora il giovedì dalle 11 a mezzanotte, il primo giovedì del mese fa questa meditazione come chiede il Sacro Cuore di Gesù, o comunque questa devozione notturna nelle ore. Ma anche qui, anche quello adesso è una cosa un po', penso da lasciare un po' la discrezione anche dopo, non solo dei gustibus, ma anche a chiedere un po' al proprio direttore spirituale o proprio superiore questi tempi. Però diciamo la mattina sarebbe più idoneo o la sera prima di cena. Se non si può tendere a una preghiera in più volte al giorno, è preferibile la mattina perché lo spirito è ristorato per il riposo della notte, possiede tutta la freschezza, le distrazioni non hanno ancora raggiunto la loro piena forza, non si sono ancora intrufolate così pienamente. E in più offriamo le primizie della giornata. E qui, in questo tempo mattutino, è più facile che Dio imprimi nell'anima la direzione che deve seguire l'anima durante il giorno. Diciamo, sacerdote, con la meditazione della mattina hai quelle grazie per quelle scelte che dovrai fare durante il giorno, hai quei lumi, quella luce di tutte quelle cose che dovrai fare durante la giornata. Diversamente, se fai un po' la meditazione a fine giornata, tanti tanti lumi un po' possono venire a mancare, ordinariamente parlando. Ci sono tuttavia anche delle eccezioni. Se io questa notte non ho dormito niente, tutte notti insonne, notte in bianco, le ore del mattino sono più sonnolente. Quindi c'è sempre un grano di discrezione, un grano per attenersi alle circostanze e a un po' ai casi particolari. Qui stiamo dando un po' potrebbero essere delle indicazioni generali da prendere. Qual sarebbe ancora un'altra cosa? Il luogo dove meditare? Beh, per un seminarista, per un religioso, è determinato dalle usanze della comunità, ordinariamente in chiesa, nel coro, però assolutamente parlando, ogni luogo può essere adatto per fare meditazione. ogni luogo che invita al raccoglimento e ogni luogo che invita alla concentrazione dello spirito. Si considera che la solitudine è la migliore compagna dell'orazione. Già nel Santo Vangelo vediamo il nostro Signore Gesù Cristo, che dice che è utile non solo per evitare la vanità, quello di essere lodati, ma anche per assicurare l'intensità, l'efficacia. In essa Dio parla al cuore, la tirerò nel deserto, la porterò nel deserto e parlerò al suo cuore. Se no abbiamo un cuore che un po' tante volte non ascolta, fa orecchie da mercante, gli orecchietti da mercante, gli
Quindi, Padre
orecchietti del
Giampio,
cuore.
scusami se ti interrompo, deve essere allora questo il motivo per cui il Signore dice, quando preghi, chiuditi nella tua cameretta, no? Dove il Padre tuo vede nel segreto, no? E ti ricompenserà, no? Della tua preghiera fatta nel segreto. Quindi lui poi si ritirava, no? Abbiamo visto sempre sulla montagna tutto solo, no? Quindi è proprio dal nostro Signore Gesù che ci vengono proprio le prime indicazioni, no? Credo.
Qui voglio indicare anche dal pericolo di ostentazione. Mi faccio
Ecco, sì.
vedere là che quando si volge, scrive Fisè, che si facevano un po' vedere come devoti
Farisei.
nella preghiera, ma solo per ricevere un premio terreno di una pacca sulla spalla, dire guarda che bravi che sono questi qua. Quindi per l'ostentazione. E due anche, e giustamente indica anche dopo il raccoglimento e silenzio come luogo più adatto, più idoneo, più di aiuto per tutto questo. Sarebbe anche bene fare la meditazione davanti agli spettacoli della natura, contro belle montagne, nelle solitudini dei campi, ma bisogna anche qui dire che questo è conveniente per alcuni, mentre per altri rappresenta un ostacolo. Quindi queste sono disposizioni particolari e l'esperienza deve indicare le regole da seguire. Non so se era per un San Giovanni della Croce che invece preferiva certi altri ambienti, invece un San Bernardo da Chiaravalle diceva che dopo aver meditato la Sacra Scrittura in chiesa, continuava a meditarlo tra i faggi e le querce, intanto che andava a lavorare nei boschi così, a fare servizio così, ore per lavoro. Mentre per altri lo spettacolo di natura potrebbe essere, questo è un po' qualcosa di personale, quindi meglio farlo in chiesa, meglio farlo davanti a in riva a un bel lago, davanti a un bel tramonto, così. Se questo ti aiuta a elevarti a Dio, a ringraziare Dio come creatore, può essere utile. Se questo diventa solo per dire oh, che bel paesaggio, ma guarda che aria buona, questo sì che mi fa bene i polmoni, così è un po' un perso di vista la mira e mi lascia un po' attrarre dalle bellezze del creato e mi dimentico del creatore. E quindi un po' questo qui, quindi sui luoghi di dove poter meglio conciliare per fare la nostra meditazione. E abbiamo parlato dei tempi, bene, c'è un tempo per meditare, c'è un tempo per fare catechismo, c'è anche un tempo per fare pausa, quindi se siete d'accordo, Antonio, facciamo un momento di pausa per poi riprendere qualche minuto.
Senz'altro, senz'altro. Allora, cediamo naturalmente la linea alla nostra regia che adesso ci intratterrà, ecco, con un piccolo stacco musicale. E nel frattempo, però, tutti coloro che ci stanno seguendo possono approfittare, ecco, di questo momento di pausa, perché ci potete chiamare, come sapete, siamo in diretta nella giornata di oggi, del mercoledì. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. All'altro capo troverete la nostra suora che ci assiste in regia, con la quale potete lasciare le vostre considerazioni, domande, richieste, consigli. Ecco, potete fare questo numero di telefono. Per coloro che invece vogliono utilizzare il WhatsApp, sempre facendo riferimento a questo numero che diciamo dell'account della radio Buon Consiglio, potete scrivere, ecco, scrivete la vostra osservazione, domanda e poi noi la risponderemo, ecco, in diretta. Quindi ci lasciamo per qualche minuto, Ave Maria. Ave Maria, eccoci qui, siamo tornati in diretta. Cari amici, l'argomento, abbiamo detto, importantissimo, quello della preghiera, soprattutto di questa preghiera di meditazione. Abbiamo appena visto i tempi, i modi e anche abbiamo visto gli argomenti più importanti proprio per meditare, proprio per darci questo impulso spirituale per aumentare la nostra, per arrivare fino all'unione d'amore con il Signore, che è un po' la finalità della nostra vita, no? È la finalità della nostra vita. Allora, Padre Giampiero, ci sono delle domande perché effettivamente l'argomento è, diciamo così, è stimolante, ma poi ci tocca praticamente tutti. Quindi vediamo un po' se abbiamo qualcosa da proporre.
Sì, benissimo.
Sì, arriva una domanda che chiede come si può pregare per una persona malata?
Benissimo, in questo caso si parla di una preghiera di intercessione. Chiedo la grazia della guarigione, chiedo la grazia che sappia l'accettazione della malattia, di far fruttificare quella malattia, che questa sia la prima grazia da chiedere, che la persona malata possa uniformarsi alla volontà di Dio e in questo modo così diventare strumento di espiazione, di riparazione e di salvezza. Ogni malattia che frate corpo concede che ci arrivi, interna, fisica o spirituale, comunque ogni controversia che ci può capitare, può diventare un motivo per poterci purificare dalle nostre mancanze, dai nostri peccati, o addirittura di poter diventare sorgente di espiazione quando un po' il nostro deficit, il nostro debito alla banca, non la Banca d'Italia, ma la Banca Celeste, è stato esaurito. Una volta che il nostro saldo contabile di debiti è stato azzerato, ecco che allora, ecco, che questa diventa una malattia come potenza di intercessione, come di espiazione, ecco le anime innocenti. I santi pastorelli che viene chiesto di pregare, offrire sacrifici per la conversione e la salvezza delle anime. Perché questi sacrifici? Perché il sacrificio, la sofferenza, il dolore del giusto? Perché questo lo fa somigliare di più a Gesù e fa diventare più intercessore, fa riparare anche per la salvezza di tante altre anime che ancora non sono incamminate nella strada giusta, hanno bisogno di più nutrimento spirituale, di più anticorpi, di più grazie per camminare e procedere nella via dell'unione con Dio, nella via della conversione, della santificazione. Quindi, come intercedere, come pregare una persona malata? Bene, penso innanzitutto che dobbiamo chiedere questa grazia all'Immacolata, mediatrice di tutte le grazie, che questa persona ammalata possa disporsi per uniformarsi alla volontà di Dio e offrire quella sua stessa preghiera, quelle sue stesse sofferenze, unite alle sofferenze di nostro Gesù Cristo, unite alle sofferenze della Beata Vergine Maria, Corredentrice, Regina dei Martiri, la sofferenza di tutti i santi, e unire questo dolore. Poi possiamo anche chiedere, anche se è volontà di Dio, se è per la maggior gloria di Dio, per il bene di quest'anima, anche la salute del corpo da questa persona malata. Quindi la salute di un riacquistare il miracolo di una pronta guarigione. E questo qui pregando, chiedendo anche l'effetto, in modo che i medicinali che prende abbiano un maggiore effetto anche per il corpo e per l'anima. Quali
Ecco, Padre
preghiere
Giampio,
fare?
scusami, no, scusami, Padre Giampio, se mi permette,
Sì,
proprio
Antonio.
giusto, ecco, un piccolo intervento. Proprio qualche giorno fa, su questo argomento, no, trattando come quando proponeva Mosè questa domanda, pregare una preghiera di intercessione, Don Leonardo Pompei, che insomma, un santo sacerdote che c'ha pure un canale YouTube, insomma, un sacerdote molto attivo, no, nell'apostolato mediatico, diciamo così. E adesso non so se è il caso di proprio riflettere su questa cosa che lui ha detto, cioè lui ha ricordato che Padre Pio diceva che le grazie si pagano, si comprano in qualche modo, no? Allora, io adesso non so precisamente, forse qualcosa dell'epistolario, forse Don Leonardo si riferiva proprio a una frase che Padre Pio avrà detto anche in riferimento a se stesso, no? Perché ci ricordiamo, no? San Pio diceva: Figlio mio, quanto sangue mi sei costato, no? Perché vedeva arrivare al confessionale magari peccatori impenitenti, che arrivavano alla conversione, quindi a questo momento importantissimo della prima confessione, no? Quindi, nella quale poi ci si rimette in grazia di Dio. E allora, a proposito di questa domanda che faceva appunto, mi riferiva a Mosè, la grazia per una persona malata. E Don Leonardo sottolineava questo fatto: se si tratta di un bene spirituale, sicuramente questa grazia verrà concessa, però con i tempi, i modi e, permettetemi di dire, con il prezzo anche che il Signore ci richiede a noi che preghiamo, che intercediamo questa preghiera di intercessione. Quindi effettivamente è un'osservazione molto pregnante, cosa molto giusta, cioè è una preghiera di intercessione. Uniformarsi alla volontà di Dio, cioè si tratta di chiedere un bene spirituale, Ecco, se si chiede qualcosa che è un bene spirituale per la nostra anima, il Signore la concederà, possiamo dire sicuramente. Ecco. Non so, per esempio, se questa è una cosa giusta, questa osservazione.
Sì, condivido Antonio. Consideriamo Padre Pio, poi ad esempio, quando Padre Pio dice io desidero il dolore a un certo punto nel suo epistolario e spiega, ma non il dolore in se stesso, il dolore per il dolore, ma per quello che il dolore mi procura, il dolore accettato, offerto a Dio. Perché il dolore mi ottiene la grazia delle conversioni, il dolore mi ottiene la grazia di ottenere i miracoli, la grazia di ottenere le guarigioni per le persone, la grazia di scrutare il cuore, la grazia di condurli nella via della salvezza. Ecco ancora i frutti di questo dolore che da quando il nostro Signore Gesù Cristo l'ha preso su di sé sulla croce diventa un dolore redentivo, da quando l'Immacolata si è lasciata trafiggere il cuore immacolato da quel dolore più della croce, è stato un dolore redentivo, corredentivo, in cui noi possiamo dire completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Ancora, aiuto che ci può dare l'errore. Quindi ecco questa preghiera di intercessione che qui possa aiutare queste anime, questi fratelli, queste sorelle nella fede e a ottenere una guarigione fisica, ottenere una guarigione dalle proprie sofferenze. Se questo è a maggior gloria di Dio, anche se c'è bisogno anche di un miracolo, Lourdes ne è un po', ne è uno dei piccoli esempi che troviamo, ecco allora questa diventa una grazia che possiamo fare. Quale preghiera possiamo fare? L'intercessione io vi consiglierei il rosario. Per le anime agonizzanti, la Colicina della Misericordia penso che sia molto 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 appropriata, così per i malati io consiglierei sempre la corona del Santo Rosario. Grazie.
Grazie, grazie padre. Nel caso ci sarebbe un'altra domanda dalla regia.
Sì, va bene.
Michele chiede, ascoltando questa trasmissione, si parla della preghiera intensa come strumento per arrivare a meritare il paradiso. Spesso mi rendo conto, anche in riferimento a me, che la preghiera non è sicuramente solo una ripetizione di parole, ma tutto parte da uno slancio profondo del cuore. Perché a volte si ha come l'impressione che nonostante si affermi di pregare con fede, sembra che manchi qualcosa? Cioè, nel senso che manca noi stessi, come se non pregassimo nel modo conforme a come ci chiede Dio.
Bene, grazie di questo intervento a Michele. Sì, preghiera come strumento per arrivare a meritare il paradiso. Beh, fa conto che il catechismo ci dice la preghiera come tappa preliminare verso l'unione d'amore con il Signore. Ok? Quindi è un mezzo, uno strumento, una via. La preghiera che produce quelle grazie, queste grazie mi aumentano il merito, questo merito mi fa degno del paradiso. Bene, la preghiera che giustamente, come dice Michele, non è solo una ripetizione di parole, ma queste parole le sto rivolgendo a qualcuno che voglio amare con tutto il cuore, tutte le forze, tutta l'anima, quindi devo fare in modo che anche questa preghiera vocale, questa preghiera mentale sia connessa con il nostro cuore. Poi cosa capita ancora? Questo slancio profondo del cuore, chiaramente anche la preghiera, la meditazione deve arrivare, quello che dopo vedremo, non so se riusciamo in questa puntata a iniziarlo, ma così arrivare anche alla preghiera, ad essere l'orazione mentale, questa riflessione orante, deve accendere, infiammare il nostro cuore per incominciare a fare atti di amore. Ama Dio, qual è il più grande buon maestro, qual è il più grande dei comandamenti? Amerai il Signore con tutto il cuore, tutte le forze, tutta l'anima, sopra ogni cosa. Il prossimo, amare il prossimo con l'amore di Dio, come te stesso, come Dio lo ama. Quindi ecco che tutta questa, anche questa preghiera è finalizzata ad arrivare a un amore pieno verso il nostro Signore Gesù Cristo. Chi ci ha creato Dio, perché Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e raggiungere il paradiso. Quindi ecco che tutto questo ha questo fine di questo slancio profondo del cuore, come scrive il nostro ascoltatore Michele. A volte può mancare qualcosa. Beh, innanzituto devo avere sempre, ricordarmi sempre un atteggiamento. Manca un altro ingrediente nella preghiera, forse, che potremmo aggiungere. Una preghiera umile e fiduciosa. Una preghiera umile, quindi il mio atteggiamento di dipendenza da colui che aspetto, che mi vuole bene, vuole darmi il sommo bene, vuole darmi tutto il bene, come Sant'Alfonso, un poverello, fa davanti a un ricco benefattore, come un malato fa da un buon medico, come un bimbo fa davanti al padre. Sono qui a chiedere per questo, per quest'altro, per questa cosa qui. Chiedo con umiltà, non chiedo di prepotenza. Adesso tu vado là e vado a chiedere la ruota di scorta della macchina di guerra. Adesso tu mi devi dare la tua ruota di scorta che serve a me. No, ti prego, mi faresti questa carità perché ho bisogno, ho bucato la mia e avrei bisogno. Chiedo con umiltà. E poi con umiltà e con fiducia. So che mi trovo davanti a un padre buono che vuole darmi cose buone. Ed è capace di potermi dare cose buone. E quindi giustamente anche prima Antonio ci parlava con i tempi del Signore. La mia preghiera umile è pronta, perseverante, a continuare a chiedere e sto chiedendo, ecco, quella preghiera che ci dice, che ci invita anche il Signore, quella preghiera perseverante, quell'amico che viene di notte a bussare, quella vedova che chiede giustizia davanti al giudice ingiusto, così, se non vi darà questi pani per la vostra amicizia, almeno per la vostra esistenza. Quindi aggiungerei questi ingredienti alla preghiera che ci chiede il nostro amico Michele, se possono essere questi qui che possono aiutare a completare queste parti mancanti di cui si accorge. Quindi una preghiera fatta con umiltà, una preghiera fatta con fiducia, una preghiera fatta con perseveranza. E se vogliamo proprio dare il tocco, il segreto del cuoco per una preghiera efficace, fallo, chiederlo per l'intercessione, per la mediazione materna della Beata Vergine Maria, per il suo cuore immacolato. Questo è, possiamo dire, non so, il segreto, no, il segreto no, è la via per cui il Signore vuole esaudirci così. E allora quindi chiediamolo attraverso l'Immacolata, come ci ricorda anche San Massimiliano. Grazie.
Grazie, padre.
Padre Giampio, a questo punto proprio mi hai fatto venire in mente sì, la lettera di San Giacomo, no? Che qui ho aperto. Intanto noi durante questa trasmissione stiamo meditando, no? Cioè, andando per dire. Qui ho ritrovato, no?
Sì.
La lettera di San Giacomo, no? Una di queste lettere cristiane, no? Che compongono la Sacra Scrittura, no? La lettera di San Giacomo, che dice qui al capitolo 4, no? A questo proposito, dice, bramate non riuscite a possedere e uccidete, vabbè, si riferisce logicamente alle persone destinatarie di questa lettera, noi tutti, invidiate non riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra, non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri, gente infedele, non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Quindi effettivamente, ecco, le cose che noi chiediamo nella preghiera, le cose che noi chiediamo nella preghiera, spesso non le otteniamo perché non sono proprio il bene per noi, perché non sono secondo la volontà di Dio, insomma. Quindi non le otteniamo perché sono cose che non vanno bene, oppure fossero anche cose che vanno bene, le chiediamo male, dice San Giacomo. Interessante.
Eh sì, giustamente, anche con San Giacomo abbiamo un'altra indicazione preziosa su come è sempre meglio indirizzare la nostra preghiera. È sempre meglio ricevere maggiore grazia per corrispondere a fare sempre meglio tutto il nostro dovere quotidiano. Ma Antonio, come mi metto a pregare? Mettere un bel bistecco sul sofà, un bel coso, poi una bella bibita, un bel guscio di cocco così aperto con l'ombrellino dentro, uno che mi sventola la palma. Come diresti un po' di mettermi per la preghiera? Che
Giusto,
posizione?
anche questa è una cosa interessante, un argomento interessante, no?
Vedo
Beh,
che il
insomma,
corpo ha la sua importanza nella preghiera.
certo,
Ha la
sì.
sua importanza. Quindi chi prega senza dubbio è l'anima, non il corpo. Però, date le intime relazioni, anche la posizione del corpo si ripercuote nell'anima e si stabilisce una specie di armonia tra di esse. Questo non dobbiamo mai dimenticare. In generale, conviene assumere una posizione umile e rispettosa. Ancora sarebbe preferibilmente di farla inginocchiati. Come Mosè dice, c'ho il menisco. Mosè
Avessi
dice, c'ho il
solo quello.
menisco. Ok, quindi,
Grazie.
però questa regola non deve spingere all'esagerazione. Nella Sacra Scrittura ci sono esempi di preghiera fatti in tutte le posizioni immaginabili, in piedi, seduti, inginocchiati, prostrati a terra, anche nel letto ammalati. Due cose si viene consigliato, dice che due posizioni sono inconveniente da evitare. Una, l'eccessiva comodità, ma l'altra anche l'eccessiva mortificazione. E qui si ripone ai saggi in medio state virtus. Troppa comodità no, perché dice Santa Teresa, orazione e trattamento delicato non vanno d'accordo, quindi niente sdraiato sulla palma con la noce di cocco così sull'amaca e così, niente, non faccio così la preghiera. Penso che c'è stata una volta chi era? Santa Teresa, Santa Margherita della Coque, non mi ricordo quella delle due, però una santa molto familiare con Gesù, che appariva Gesù. A un certo punto stava pregando il rosario da seduto, questa era un po' stanca, mi dico il rosario seduto. Mi appare la Madonna, figlia mia, con quanto poco amore mi stai servendo. Oh.
Aiuto.
Figlia mia, con quanto poco amore, con quanta poca devozione mi stai servendo, mamma mia. Quindi attenzione un po', siete che aveva la possibilità di poter fare anche una preghiera a sacrificio, quindi anche stare un pochettino in ginocchio. E quindi, insomma, evitiamo le posizioni troppo comode. Evitiamo anche la posizione troppo scomoda, troppo mortificata, perché una posizione eccessivamente penosa, incomoda, potrebbe essere motivo di distrazione o un po' un rilassamento nel fervore, che è la parte principale dell'orazione. Sto pensando troppo che mi fanno troppo male le ginocchia in questa posizione qua, tutto il mio pensiero, ma quanto mi fa male, spero che finisca questa meditazione, quindi mi brucio tutto il tempo ottimale, quindi quello che dovrei fare, ma chiusa anche questa parentesi. Quindi una posizione, evitiamo troppo le comodità, evitiamo troppo l'eccessiva mortificazione, però una preghiera mortificata anche col corpo che è un po' così, aggiungiamo. E si suol dire il proverbio popolare: due piccioni con una fava, se riusciamo a farla anche questa preghiera. Quindi non fa male una preghiera anche che abbia un pizzico grado anche di mortificazione o di penitenza, se vogliamo, o di fastidio o di fatica. Quando
Quindi, scusami, padre Giampio, Scusami, scusami,
Sì.
scusatemi sempre se io intervengo un po' così
Vai tranquillo,
all'improvviso.
Antonio.
No, perché quest'ultima osservazione, allora diciamo, ti chiedo dei chiarimenti. Dico, io prego spesso il rosario seduto, quindi vabbè, certe volte capita anche la preghiera del rosario comunitaria in chiesa che si fa da seduti. Allora diciamo che questo discorso del rosario recitato seduti va bene solo se questa è una preghiera di orazione comunitaria, eccetera, o soltanto se io devo meditare, è una preghiera, come dire, più elevata, e allora conviene assumere anche una posizione del corpo, un atteggiamento del corpo più consona, come dire, più devota, ecco, più devota. Quindi tu che cosa mi
Tu ricordi Santa
consigli?
Teresa, preghiera e trattamento delicato non vanno d'accordo,
Non
ti
vanno
fanno a
d'accordo, quindi.
pugni. Ok, quindi non, evita i litigi. Sii portatore di pace, evita i litigi fra preghiera e trattamento delicato. Quindi tratta indelicatamente. Quindi un po' di penitenza non ti fa male. Se hai problema di ginocchio, allora pazienza, sei seduto, sei in piedi, però insomma. Non disgiungere alla preghiera anche la mortificazione. Preghiera e penitenza, dice la Madonna, sono utili per la conversione e la salvezza degli anni.
Eh sì.
Quindi c'è bisogno anche di quella, un po', se no, frate asino, frate corpo, un po' si, un po' si prende le sue parti. Quindi ecco quella cosa lì. Sì, Mosè, dicevi?
Sì, padre, infatti cade a fagiolo, come si dice, perché insomma il fatto appunto del ginocchio, del stare in ginocchio, offrire un pizzico di fastidio, come diceva lei prima. E poi che va, può andare in contrasto col trattamento delicato se arriva una persona che sa di questo fastidio, magari o ha saputo, e ti porta un bel cuscino comodo.
Ringraziamo la delicatezza di questa persona,
Certo,
utilizziamo il cuscino.
perfetto,
Utilizziamo il
ok.
cuscino, non utilizziamo quello che ci portiamo noi nella borsettina o in tasca. Se c'è bisogno, anche il cuscino. Se questo
Certo.
può mitigare, soprattutto per chi ha male alle ginocchia, fate attenzione a non esagerare, perché dopo ha delle
Certo.
conseguenze così. Quindi, prima, se c'è un'irritazione, un'infiammazione, prima deve un po' guarire. Ma queste sono un po' le cose. Anche un grano salis.
Sì, infatti,
Di non eccessivo,
l'ho letto in questo
ecco.
modo, perfetto.
E quindi può servire a faticare un'infiammazione, perseverare un'infiammazione, cioè non sempre quello che può, se questo ci può danneggiare, non sempre corrisponde essere volontà di Dio anche in questo. Quindi
Certo.
dobbiamo un po' mortificare frate asino, ma questo deve un po' servire, servirci per servire il Signore per altre cose. Se mi azzoppo direttamente il cavallo, lo azzoppo direttamente. Non so se ho fatto un servizio che dopo mi serve questo cavallo per portarmi a fare altri servizi.
Certo.
Okay.
Bene,
Quindi
grazie.
anche questo un po' ci può aiutare. Bene, ma visto che è un po' il tempo, anche questo zoppica il tempo, io penso che concludiamo qua per poi dare le ultime battute di conclusione che per la preghiera di meditazione nelle prossime puntate, se siete d'accordo.
Sì, allora padre Giampiero, ci avviamo alla conclusione, rimaniamo, diciamo, l'argomento che se riusciremo a trattare la prossima settimana sarà questo ulteriore gradino, questo ulteriore livello che è la preghiera contemplativa. Quindi questo ci sta insegnando tante cose, no? Noi magari usiamo esclusivamente l'uno o l'altro, però la preparazione orale, quella di meditazione, ma ci sono anche dei gradi più elevati di preghiera. Saranno un po' l'argomento delle prossime nostre trasmissioni. Allora andiamo in chiusura, padre, e ci
Sì.
congediamo con la benedizione sacerdotale. Sì.
Non per dare troppi cose, ma magari prima di andare alla contemplativa faremo qualche altro piccolo passaggio, qualche altro
Sulla
piccolo gradino
meditazione. Sì.
prima di fare il salto di qualità.
Sì,
Ave
sì,
Maria,
sì.
piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io ti ami sempre più.
Dolce cuore del mio Gesù.
Siate la salvezza dell'anima mia. Con
Signore sia con voi. Vi
il tuo spirito.
benedica l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, a parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.